09 novembre 2012. Più cattivo il parassita infettato dal virus. Un piccolo virus a RNA a doppio filamento, chiamato TVV, è in grado di stimolare la produzione e il rilascio di sostanze pro-infiammatorie da parte del suo ospite, il protozoo Trichomonas vaginalis, che in questo modo diventa più aggressivo, esacerbando i sintomi della tricomoniasi, la malattia sessuale più diffusa al mondo. Anche i microrganismi possono essere infettati da virus, ma non è detto che per essi questa infezione rappresenti qualcosa di negativo. A testimoniarlo è la scoperta che il protozoo Trichomonas vaginalis, responsabile della tricomoniasi, la malattia sessuale più diffusa al mondo, aumenta la propria aggressività e patogenicità proprio quando è infettato a sua volta da un virus. La scoperta, effettuata da un gruppo di biologi della Harvard Medical School, del Brigham and Women's Hospital e della SUNY Utah State Medical University, è descritta in un articolo su PLOS ONE. Questo è uno dei due soli casi conosciuti per i quali è stata determinata la patogenicità di un virus dei protozoi, ha sottolineato Max Nibert, coautore dello studio. Quando si trovano insieme, il risultato è un aumento della virulenza del protozoo che parassita l'ospite umano, e quindi un peggioramento della malattia. Secondo Nibert, in effetti per Trichomonas vaginalis la simbiosi con il virus rappresenterebbe la norma, dato che ben l'80% dei protozoi esaminati nel corso della ricerca sono risultati portatori del virus. A differenza della maggior parte dei virus, questo particolare virus normalmente non riesce a passare da una cellula all'altra, ma si diffonde quando le cellule si dividono o si congiungono. A differenza di altri protozoi patogeni, Trichomonas vaginalis non invade le cellule dell'ospite, ma si limita ad aderirvi per nutrirsi dei lattobacilli circostanti, alterando così la flora batterica locale e agevolando la superinfezione con altri patogeni, spesso senza dare origine a sintomi manifesti. Le cose cambiano quando il protozoo è invaso da questo virus a RNA a doppio filamento, vaginalis virus, che sembra intervenire in maniera significativa nei processi di segnalazione intracellulare, aumentando la produzione di sostanze che stimolano i processi infiammatori, e quindi il rischio nelle donne incinta di un parto anticipato per la prematura rottura delle acque che questa malattia comporta. Il trattamento di elezione per la patologia si basa su un antibiotico, che però agisce solamente sul protozoo, il quale, morendo, rilascia nell'ambiente le particelle virali e i prodotti di segnalazione cellulare che possono raggiungere le cellule umane. Per questo, ha concluso Raina Fischerova, che ha diretto la ricerca, sono necessari ulteriori studi per comprendere meglio il ciclo vitale del virus e quali sue caratteristiche potrebbero diventare bersaglio di farmaci che offrano un migliore trattamento della tricomoniasi. 08 novembre 2012. Un'innovazione tecnologica di 71.000 anni fa. Ritrovate in Sudafrica punte di lancia da getto che retrodatano questa sofisticata tecnica di lavorazione della pietra di svariati millenni rispetto ai reperti finora disponibili. La scoperta conferma l'ipotesi secondo cui nella nostra specie l'evoluzione anatomica e quella cognitiva sono andate di pari passo. Risale a 71.000 anni fa una serie di piccole pietre scheggiate, o microliti, prodotte in modo da poter essere usate come armi da getto, ossia come punte di lance. La scoperta avvenuta nel sito di Pinnacle Point vicino a Mossel Bay, in Sudafrica, è descritta su Nature in un articolo a prima firma Killens. Brown retrodata notevolmente l'emergere di questa significativa tecnologia litica, mostrando che fin dall'inizio l'Homo sapiens era dotato di capacità ideative superiori, e non vi sarebbe stato, come ipotizzato da alcuni antropologi, un periodo in cui Sapiens era fisicamente, ma non mentalmente, moderno. I microliti portati alla luce a Pinnacle Point, insieme ad altri reperti, testimoniano il possesso di una tecnologia avanzata e dimostrano l'esistenza di un pensiero simbolico. Gli antichi abitanti del sito infatti padroneggiavano una tecnologia per la produzione di lunghe lame sottili di pietra, successivamente spuntate da un lato in modo da poterle inserire in fessure intagliate in aste di legno o di osso e quindi creare armi leggeri da getto, come frecce o più probabilmente lance, che fornivano un significativo vantaggio rispetto a una lancia a mano, aumentandone la portata e riducendo il rischio di lesioni. Di fatto, questa tecnologia microlitica prese stabilmente piede in altre regioni dell'Africa e dell'Eurasia solo a partire da circa 20.000 anni fa, anche se altre ricerche archeologiche avevano in effetti già dimostrato la sua comparsa tra 65.000 e 60.000 anni fa, durante una fase glaciale che aveva interessato il pianeta. Tuttavia, finora si era sempre trattato di reperti sostanzialmente isolati, che non sembravano poter indicare l'esistenza di una vera industria litica, tanto da indurre molti scienziati a ipotizzare che queste tecnologie sarebbero emerse in piccole popolazioni in difficoltà durante periodi più critici legati al clima rigido, per sparire insieme ai singoli artigiani dotati di particolari abilità, seguendo quindi un andamento oscillante. Nel caso dei reperti di Pinnacle Point, un sito che conserva circa 14 metri di sedimenti archeologici che coprono un periodo compreso fra i 90.000 e i 50.000 anni fa circa e che ha già permesso di portare alla luce quasi 200.000 reperti, la documentazione testimonia che la produzione di questi manufatti si è durata per almeno 11.000 anni. 11.000 anni di continuità rappresentano in effetti un arco di tempo quasi inimmaginabile, durante il quale le persone hanno continuato a produrre strumenti in quello stesso modo. Questo non è certo un andamento oscillante, ha commentato Curtis V. Marea, dell'Arizona State University, che ha partecipato alla ricerca. L'apparente molteplice comparsa e scomparsa di questa tecnologia, osservano gli autori, è molto probabilmente dovuta al semplice fatto che il numero di siti africani adeguatamente studiati è assai limitato, e che ulteriori scavi hanno una elevata probabilità di portare alla luce nuove preziose informazioni. 07 novembre 2012. Entanglement. Ora tocca al momento angolare dei fotoni. La misteriosa azione a distanza tra le particelle, prevista dalla meccanica quantistica che faceva perdere il sonno ad Einstein, è una realtà sperimentale da alcuni anni. Ora il gruppo di ricerca di Anton Zeilinger, uno dei pionieri degli studi sperimentali in questo campo, ha messo a punto una metodica per stabilire un entanglement tra il momento angolare orbitale di due fotoni, migliorando notevolmente i risultati precedenti nello stesso campo. L'entanglement, cioè la correlazione a distanza tra due particelle o due stati quantistici opportunamente preparati, è stato a lungo uno dei paradossi più dibattuti nella comunità dei fisici, e quando è stato finalmente dimostrato sperimentalmente, i laboratori di tutto il mondo hanno fatto a gara per ottenere risultati sempre più convincenti. L'ultimo in ordine di tempo è quello riportato su Science, in cui si è riusciti a produrre l'entanglement tra il momento angolare orbitale di due fotoni. Autori dell'esperimento dal risultato innovativo sono stati fisici dell'Università di Vienna diretti da Anton Zeilinger, uno dei pionieri degli studi sperimentali in questo campo. Secondo gli scienziati austriaci, il risultato aprirebbe la strada alla sperimentazione dell'entanglement anche per oggetti macroscopici, e in prospettiva potrebbe essere assai utile per applicazioni nella tecnologia dei sensori e del calcolo quantistico. L'entanglement è uno dei fenomeni più paradossali della meccanica quantistica. Quest'ultima infatti prevede che le grandezze fisiche associate a due particelle opportunamente preparate possano correlarsi in modo da influenzarsi vicendevolmente anche a distanza e senza che tra di esse sia intercorsa alcuna comunicazione fisica. Un entanglement classico spesso utilizzato come esempio è quello del paio di guanti. Se usciamo al mattino e ci accorgiamo a un certo punto che abbiamo con noi solo il guanto sinistro, sappiamo che quello dimenticato a casa, il guanto entangled, è il destro, o viceversa. Allo stesso modo, se si effettua una misurazione su una particella e otteniamo un certo valore, possiamo sapere istantaneamente il valore della grandezza entangled della seconda particella, anche se questa è stata posta a una distanza arbitraria. La principale differenza con il caso classico è che la grandezza non ha un valore definito fino alla misurazione, che fa collassare la funzione onda associata non solo della particella vicina, ma anche di quella lontana. Il tutto avviene istantaneamente anche a distanze enormi, senza che vi sia un plausibile mezzo fisico di comunicazione tra le due particelle. Proprio questo aspetto turbava Einstein, che battezzò l'entanglement fantasmatica azione a distanza. Per contro, il guanto destro è sempre rimasto destro e il sinistro è sempre rimasto sinistro. In questo caso non c'è bisogno che i due guanti si comunichino vicendevolmente la loro chiralità quando ci accorgiamo della dimenticanza. Per quanto paradossale possa essere per la nostra comprensione, l'entanglement è una realtà sperimentale da alcuni anni. La maggior parte dei risultati è stata ottenuta correlando gli stati di polarizzazione dei fotoni. In quest'ultimo caso, ovvero l'esperimento di Zeilinger e colleghi, si è usato, anche se non per la prima volta, il momento angolare orbitale, una proprietà abbastanza sfuggente per i quanti di luce. Se si pensa a un'onda elettromagnetica, conferire un momento angolare orbitale ai fotoni significa far sì che il fronte onda, mentre si muove, ruoti intorno alla direzione di propagazione. In termini di teoria quantistica, invece, il fotone ha un momento angolare con due componenti corrispondenti a due gradi di libertà rotazionali indipendenti, una componente di spin associata alla polarizzazione e una componente orbitale OAM. Quest'ultima può assumere solo valori discreti indicati dai valori interi del numero quantico. Le capacità di manipolazione dell'entanglement degli sperimentatori si misurano in questo caso con la differenza tra i numeri quantici angolari dei due fotoni, che finora non poteva superare il valore 20. La nuova metodica sperimentale introdotta dal gruppo di Zeilinger consente di superare enormemente questo limite, poiché arrivare a produrre coppie di fotoni con una differenza tra i due numeri quantici anche molto elevata, fino a 600. E in linea di principio, non esiste un limite superiore. Proprio questa differenza elevata tra i momenti angolari dei fotoni entangled aprirebbe la strada a nuove tecniche di rilevazione molto sensibili, applicabili per esempio nell'imaging di sistemi biologici microscopici. Un'altra possibile applicazione è quella del calcolo quantistico, grazie possibilità di correlare una grandezza alternativa rispetto allo stato di spin o di polarizzazione.